Allora, in realtà noi abbiamo parlato di guerra dei cent'anni, e la guerra dei cent'anni ci ha traghettato tra il 300 e la metà del 400. Quanto importante è stata la guerra dei cent'anni? Importantissima, ma l'avevamo già detto, è stata una guerra che fa via via sfiorire. Ci introduce decisamente nell'autunno del Medioevo e al termine della guerra si preannuncia l'inizio di un'età diversa. Questa età diversa è l'età moderna, che ufficialmente comincia nel 1492 con un fatto epocale che è la scoperta dell'America, che amplia di molto gli orizzonti del piccolo mondo europeo, che poi va detto non era neanche tanto piccolo, perché sappiamo che i collegamenti erano tra l'Europa e l'estremo oriente, il Katai, la Cina in sostanza. Quindi non è che fosse un mondo poi così piccolo quello medievale. Rimane il fatto che tutto l'Occidente non era noto, così come non era nota l'esistenza di terre al di sotto dell'equatore nell'emisfero australe. Secondo la visione medievale di Dante, sotto l'equatore, a sud dell'equatore, nell'emisfero australe non c'è nulla, c'è soltanto un enorme oceano e in mezzo un gigantesco monte completamente isolato, una specie di isola vulcanica che si innalza verso il cielo, che si chiama appunto Monte Purgatorio. Dante è rappresentativo della visione medievale e scrive nel 1310-15 il Purgatorio, per cui in cent'anni tante cose vanno modificandosi nella visione del mondo. Vediamo allora quali sono gli aspetti per cui il mondo medievale progressivamente va in pezzi. Il primo aspetto è quello che abbiamo appena citato: si passa dall'universalismo medievale, cioè l'identità plurale o collettiva, per cui la differenza linguistica nei volgari è di poco conto rispetto all'unità profonda che è rappresentata dal valore religioso. La Chiesa è una Chiesa universale, addirittura la sua ambizione è di essere una Chiesa mondiale o globale, nella visione per cui c'è una vera fede e tutte le altre confessioni religiose sono semplicemente sbagliate, farneticanti. Non c'è l'idea di un relativismo per cui ciascuno ha la propria fede ed è giusto che ciascuno possa continuare a coltivare la propria fede. La verità è una e solo una delle religioni dice la verità. Questo è il cristianesimo. Ovviamente all'interno del cristianesimo ci possono essere discussioni, per esempio gli ortodossi a un certo punto hanno sbagliato a interpretare le scritture nella visione latina e cattolica. Ciò nonostante rimane una la verità e una la fede. Quindi non ha molta importanza che in Francia si parli un volgare francese o addirittura più volgari francesi, come ben sappiamo, la lingua d'oc, la lingua d'oil, e in Italia il volgare del sì o i volgari del sì. Ci sono tante lingue che sono nate sulle ceneri delle lingue della lingua latina, le cosiddette lingue neolatino-romanze, ma questo non significa che ci siano popoli diversi. I popoli europei sono un popolo. Quale popolo? Semplice, il popolo cristiano. Infatti sono tutti compatti a combattere insieme, per esempio nel fenomeno delle crociate. Questo universalismo bisogna che ce lo mettiamo in testa. D'altro canto, l'idea di essere uno o di essere molti è un'idea soggettiva e che è culturalmente determinata. Non so, per esempio, avete mai visto un sardo? I sardi, dal punto di vista fenotipico, si distinguono rispetto agli abitanti della Valle d'Aosta o del Trentino, perché sono più bassi, sono più tarchiati, sono più scuri di carnagione, ok? Mentre se prendiamo un abitante veneto o del Trentino, vediamo che esteriormente sono diversi. Eppure siamo tutti italiani. Quelle differenze non contano, così si potrebbe dire di un siciliano o di un napoletano rispetto a un ligure. Noi vediamo che ci sono delle differenze e abbiamo anche delle differenze di accento o di dialetti. I dialetti ormai vanno scomparendo, ma resistono ancora in tante parti d'Italia. Questo fa di noi meno italiani? No, perché quelle differenze non contano. Ecco, più o meno la stessa cosa che avveniva durante il Medioevo. Quelle differenze non contavano. Una cosa sola contava: crediamo tutti in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine e risorto. E questo articolo di fede fa di noi un unico popolo. Ci sono dei diversi, sì, sono fuori dello spazio europeo. Sono i musulmani e infatti bisogna convertirli e cacciarli, facendoli arretrare, o meglio ancora conquistandoli alla vera fede. Diversi ci sono anche in Europa, che infatti non sono pienamente integrati. Sono gli ebrei. Gli ebrei magari parlano tedesco, ma non conta. Perché non conta? Non conta perché non sono cristiani, quindi non sono veramente parte del popolo di Cristo. Questa è l'identità importante nel Medioevo. È questo quello che conta. Non è che non ci siano altre differenze, ma non contano, esattamente come per noi. Il fatto che uno sia alto e uno sia basso non è un criterio di valutazione se uno possa essere italiano oppure no. Non è che si è italiani se si è più alti di 1,80 m, non esiste, o più bassi di 1,80 m, non c'entra, non è quello il problema. Il problema può essere qualcos'altro. Un tempo magari era l'essere anche noi cattolici e via dicendo, oggi forse meno, quindi anche l'identità italiana va rimodellandosi. Comunque, ora che è chiaro questo, sarà più chiaro che cosa sto dicendo riguardo la differenza dell'età moderna. L'età moderna è un'età in cui si formano diverse identità, e queste identità sono identità nazionali, e il movimento di tendenza che durerà molti secoli è quello di costruire degli stati i cui confini abbraccino e proteggano le identità nazionali. Dentro i confini della Francia devono starci tutti i francesi, dentro i confini della Spagna devono starci tutti gli spagnoli, dentro i confini dell'Inghilterra tutti gli inglesi. Per l'Italia, per la Germania e per altre aree d'Europa sarà più complesso il discorso, perché lì non si formano degli stati unitari. L'Italia vede uno stato unitario soltanto nel 1860, ma non è che per questo non esista un'identità italiana che più lentamente ma si va formando. Come si formano le identità? Uno degli acceleratori delle identità, che ovviamente si fondano su tanti elementi, è sicuramente il fatto di soffrire insieme. E dov'è che si soffre insieme? La sofferenza genera solidarietà. Per esempio, se tu sei malato e un tuo amico ti viene a trovare continuamente, ti dà assistenza, ti dà conforto, se ne sta la notte lì a assisterti, faccio questo paragone per aiutarvi a capire, forse dopo che sarai guarito dalla malattia, tra te e quell'amico ci sarà un sentimento di solidarietà più profondo e più capace eventualmente di vincere le sfide future. Se un domani sarà lui in difficoltà, magari avrà bisogno di denaro, ricordandoti il continuo, costante affetto dimostrato dall'amico, tu sarai pronto a soccorrerlo a tua volta. Si istituisce un calore di sentimenti, di affetti, un'amicizia che non è l'amicizia della persona che incontri e con cui vai in palestra, è un'amicizia basata su un aver sofferto insieme, su una condivisione profonda. Benissimo. Qual è il momento, il luogo e il tempo della sofferenza per i popoli? Sono le guerre. Tanto più le guerre sono amare, sono difficili, sono disperate, e tanto più i popoli riescono a non disgregarsi, ritrovando in sé le motivazioni dell'agire collettivo, e tanto più il dopoguerra è un periodo in cui si mette da parte il senso delle proprie differenze e ci si riscopre fratelli. La guerra ha almeno questo di buono: crea o genera insieme all'idea di nemico, che è quell'idea sbagliata per cui un'altra persona può anche essere uccisa perché non è come te. C'è però l'idea appunto di un calore che stringe le persone che hanno combattuto dalla stessa parte della trincea, della barricata, del campo di battaglia, del fronte di guerra e via dicendo. Per esempio, l'identità italiana ha avuto una spinta fortissima dopo la prima guerra mondiale. Prima essere veneto o essere calabrese era appartenere a due mondi completamente diversi. Forse si è anche esagerato, si diceva anche che non ci si capiva tra veneti e calabresi, proprio anche linguisticamente, sebbene ci fossero tante cose in comune. Però dopo Caporetto, dopo la prima guerra mondiale, dopo la resistenza sul Piave, chi ha combattuto insieme, fianco a fianco, siciliani con lombardi, con veneti, con toscani, con pugliesi, a un certo punto si è riscoperto fratello nell'idea dell'italianità. Ok? Quindi l'età moderna, che va dal 1492 al 1815 circa, o 1789 a seconda di come viene un po' stabilito, tutto il 500, tutto il 600 e tutto il 700, è un'Europa in cui si vanno definendo tante identità: Francia, l'Inghilterra, la Spagna, e ciascuna di queste identità definisce anche un preciso recinto, che è un po' come dire il nostro castello è questo, e chi pretende di entrare a casa nostra deve essere respinto, perché noi apparteniamo a una famiglia che ha una sua identità. Primo aspetto. Secondo aspetto è il fatto che tante cose stanno succedendo sul piano religioso. Per esempio, l'età delle crociate va finendo, e anche dal punto di vista della cristianità, dopo la cattività avignonese, molte cose vanno cambiando, mutando. Per esempio, noi vediamo che c'è un crollo della compattezza del cristianesimo. Nel 1517 avremo l'eresia luterana o riforma luterana, eresia dal punto di vista della Chiesa, riforma dal punto di vista di chi l'ha portata avanti. E poi avremo il calvinismo e poi avremo l'anglicanesimo, cioè quell'identità cristiana a sua volta si frammenta in tante parti. Avremo molte religioni protestanti. Prima ancora di queste date, nel 1453, abbiamo un altro fenomeno importante, che è la caduta dell'impero bizantino. L'impero bizantino era stato un interlocutore importante per Venezia, le repubbliche marinare, Genova. Era stato un baluardo cristiano, se non cattolico ortodosso, ma cristiano sì, e aveva sempre tenuto a bada altre popolazioni che volevano invadere l'Europa. Nel 1453 i turchi ottomani provocano la caduta di Costantinopoli. Notate che la data coincide con la fine della guerra dei cent'anni. Finisce la guerra con la vittoria francese, si apre un enorme problema a Oriente. Costantinopoli non esiste più, esiste Istanbul ed è la capitale di un califfato musulmano, che significa che da quel momento gli europei avranno un altro problema. Avranno i musulmani che premono sui Balcani per cercare di dilagare in Europa. Quindi il problema ce l'avevamo già in Europa. I musulmani in terra europea dove si trovavano? Si trovavano in Spagna. Quel problema è stato risolto nell'età della Reconquista. E questo è un altro tema interessante. La Reconquista si completa nel 1492, cioè esattamente nella data in cui c'è la scoperta dell'America. Quindi risolviamo il problema dell'omogeneità religiosa nella penisola iberica, ma si è appena aperto lo stesso problema dall'altra parte d'Europa, cioè praticamente ai confini orientali d'Europa. I Balcani saranno una terra di grandi combattimenti per tutto il Cinquecento e poi a un certo punto cadranno in mani musulmane. Vienna sarà una città di frontiera, sarà la porta dell'Oriente, nel senso che Vienna è la prossima città europea che potrebbe cadere, dopo che è caduta Budapest, Buda, e dopo che sono cadute altre città balcaniche. C'è una minaccia musulmana. Anche questo è un fatto nuovo. Nel mondo medievale c'era l'impero bizantino, erano sicuramente ortodossi, ma sempre cristiani. Da questo momento in poi invece i Balcani cominciano a diventare una terra pericolosa. Pensate, Venezia ha dominato l'Adriatico per secoli, adesso si trova l'Adriatico infestato di navi musulmane, in particolare ottomane, turche ottomane. Ovviamente è un enorme problema, un problema gigantesco. Come vedremo, poi influenza anche la scoperta dell'America. Quindi anche questo aspetto è sicuramente importante. Terzo aspetto, c'è una trasformazione nel modo di combattere, e il modo di combattere cambia l'importanza sociale di alcune figure. Crollato il mito della cavalleria invincibile di età carolingia, nell'età dei cannoni e della polvere da sparo, essere cavalieri non è più così importante, e invece cominciano a essere importanti altri reparti dell'esercito, per esempio la fanteria, abbiamo visto gli arcieri, le innovazioni tecnologiche si succedono molto rapidamente. Anche questo sicuramente cambia la cultura, perché se pensiamo al Medioevo pensiamo ai romanzi cortesi, alla figura del cavaliere, alla cultura cortese. Tutto questo scompare perché diventa anacronistica rispetto alla situazione di fatto. C'è una nuova cultura che prende piede. Allora, tra le tante cose che cambiano nel corso del 300 e poi del 400 in maniera ancora più vistosa, possiamo dare un'occhiata a un altro fenomeno caratteristico del Medioevo, che sono stati per noi i comuni. I comuni sono l'istituzione fondamentale del Medioevo. Abbiamo visto Firenze, ma quanti comuni c'erano in Italia? Dozzine e dozzine. Tutta l'Italia centro-settentrionale è stata caratterizzata dai comuni. Sono stati la parte più vitale, più ricca, più commercialmente sviluppata, più differenziata, più raffinata culturalmente. Che cosa succede ai comuni nel corso del 300 e poi in maniera ancora più chiara nel 400? Allora io vi delineo un percorso che riguarda la storia dei comuni. Questo percorso va dai comuni, così come li abbiamo conosciuti, nascono alla fine dell'undicesimo secolo, 1080, prosperano nel 200, l'età di Dante, Dante giovane, cominciano già a entrare in declino nel corso del 300. Che cosa vuol dire declinare per i comuni? Beh, intanto ricordiamoci che a metà del 300 c'è la peste del 300 e questo ovviamente incide un po' in tutto, come ha inciso in economia, nella società, incide anche nelle istituzioni politiche. Che cosa è cambiato effettivamente nei comuni nel corso del 300? Assistiamo a un declino dei comuni nel senso della loro organizzazione come istituzioni politiche relativamente libere e partecipate dal basso, relativamente democratici. Chi è che governava un comune? Lo governavano dei magistrati, temporaneamente, magistrati eletti da parte di un popolo che eleggeva, che votava. Il popolo che votava non era tutto, sappiamo, erano soltanto uomini, residenti e soltanto imprenditori, chiamiamoli così, cioè iscritti alle arti o corporazioni. Qual è la caratteristica fondamentale dei comuni italiani? La litigiosità. Abbiamo visto questa litigiosità, questa faziosità, per esempio, è ben rappresentata nel canto decimo dell'Inferno di Dante. dove troviamo Farinata degli Uberti, questa idea chi fuor i maggiori tuoi, chi sono stati i tuoi parenti, fieramente fuor avversi a me primi a mia parte, dice Farinata, cioè siamo stati nemici, questa idea della faziosità, dell'odio, la tifoseria tra gruppi antagonistici. Questa faziosità generava che cosa concretamente? Esili e contro esili, continue battaglie per rientrare in città, aggressioni, squadre di picchiatori, ok? Questa era la caratteristica della vita comunale, cioè una vita molto turbolenta. Nel corso del 300 e poi al più tardi all'inizio del 400, tutti, ripeto, tutti i comuni italiani si trasformano in signorie. Che differenza c'è dunque tra un comune e una signoria? Il comune è un'istituzione politica, diciamo, relativamente democratica, in cui si vota, ci sono elettori ed eletti, c'è un cambio al governo, ci sono delle maggioranze e delle opposizioni e c'è una vita, abbiamo visto, abbastanza turbolenta per la scarsa maturità politica del popolo. La signoria invece è una monarchia. Invece di chiamarli re, li chiamiamo signori. È una famiglia, anzi è l'esponente di una famiglia, quindi una singola persona, che governa una città con il suo contado, quello che un tempo era un comune, in maniera personale. O lo fa in maniera scoperta, o lo fa fingendo che continui a esistere un comune e che esistano ancora le elezioni, ma queste elezioni vengono sistematicamente vinte da uomini vicini o che rispondono ai comandi del signore. Si affermano insomma delle dinastie al potere di questi stati, città-stato italiane. Per esempio vediamo un po' alcune delle famiglie importanti. Per esempio a Milano abbiamo la signoria dei Visconti. A Firenze, una città in cui la signoria si afferma tardivamente, soltanto nel 400, avremo i Medici. A Urbino avremo i Montefeltro. A Mantova avremo i Gonzaga. A Verona avremo gli Scaligeri. A Ferrara avremo gli Estensi, Odeste. Poi, non lo so, per esempio a Rimini abbiamo i Malatesta. Pensate il canto quinto dell'inferno, Gianciotto Malatesta, signore di Rimini. A Ravenna avremo i da Polenta. Insomma, in ogni città una famiglia prende il potere e governa la città come se fosse un possedimento personale. Come mai avviene questa evoluzione? L'evoluzione, lo avete capito, avviene per questi motivi. C'è una famiglia più ricca e potente delle altre che ad un certo punto mette fuori gioco con un colpo di stato il sistema democratico dei comuni. O non si terranno più elezioni, oppure queste elezioni saranno falsificate, saranno controllate, pilotate in maniera era che diano un risultato che è sempre coerente con la famiglia che effettivamente domina. Chi sono queste famiglie signorili? O sono famiglie della borghesia che si è molto arricchita, famiglie ricchissime, grandi mercanti, grandi produttori di prodotti manufatturieri, grandi banchieri, per esempio i Medici sono banchieri. Sono così ricchi che riescono ad un certo punto a prendere il controllo della città per proteggere i propri mercati, i propri affari e poi appunto acquisiscono un potere reale. A volte sono capitani di ventura. Cos'è un capitano di ventura? È un generale mercenario che capeggia un esercito di mercenari. L'Italia si difende così. Ha degli eserciti prezzolati, pagati, si chiamano compagnie di ventura. Sostanzialmente si passa quindi dalla difesa cittadina. Nell'età di Dante, per esempio, Dante ha combattuto in una battaglia. Ha combattuto come cavaliere, pagandosi il cavallo, pagandosi le armi, pagando l'armatura. Chissà che non abbia anche ammazzato qualcuno in battaglia. Possibile. Invece, nel corso del 300 sono a tal punto ricchi gli abitanti del comune che invece di andare in guerra loro pagano di tasca propria dei soldati professionisti. Questi soldati professionisti fanno la guerra a vantaggio del comune contro per esempio il comune vicino e sono guidati da un professionista, perché un po' come avviene oggi nelle squadre di calcio si considera che sia importante avere buoni giocatori, ma altrettanto importante, forse di più, avere un buon allenatore. Per esempio nella nazionale, se la nazionale non vince, si cambia l'allenatore. Si paga peso d'oro un allenatore che dovrebbe avere la capacità di organizzare, il carisma per motivare, la chiarezza per stilare dei piani di battaglia. E questo è il comandante di Ventura. Il comandante di Ventura ha un potere enorme. Innanzitutto perché ha le armi, innanzitutto perché si fa ubbidire dai mercenari e poi perché per vincere i comuni ricchissimi pagano questi capitani di ventura delle cifre spropositate. Notate che questi capitani di ventura spesso sono venuti da fuori, non sono locali. Spesso questi capitani di ventura, come fanno anche gli allenatori di calcio, tradiscono la propria squadra. Cioè se c'è qualcuno che offre loro di più, interrompono la guerra e vanno a combattere dalla parte opposta, tranquillamente. Capitato mi pare anche recentemente a qualche allenatore della nazionale. nazionale italiana, che ha fatto l'allenatore per l'Italia, adesso è andato a fare l'allenatore per un'altra squadra completamente diversa. Esistono questi giochi perché la logica di un mercenario è guadagnare il più possibile. Talvolta questi mercenari, o perché guadagnano in popolarità, cioè vincono le battaglie, ottengono grande favore popolare, così come un grande allenatore può essere idolatrato dai tifosi, è considerato un grande uomo. Quindi o per questa via, o per via della loro ricchezza, cioè accumulano un patrimonio così gigantesco, che riescono a imporsi come signori nella città di cui teoricamente erano i difensori, erano i generali che dovevano difendere. In questa maniera noi troviamo che, per esempio, a Milano si imporranno gli Sforza. Gli Sforza derivano da un capitano di Ventura che poi riesce a imporre la sua signoria scalzando la precedente, quella dei Visconti. Quindi avremo un avvicendamento. A Milano abbiamo prima i Visconti e poi gli Sforza. Se andate oggi a Milano c'è il castello sforzesco, castello fatto costruire dagli Sforza, cioè la famiglia di capitani di Ventura che ha generato quella cosa là. In generale, quindi, la parabola politica dei comuni italiani è la seguente: si passa da un potere diffuso, partecipato, a un potere che rimane nelle mani di una singola persona, che poi lo lascia in eredità di padre in figlio, per cui avremo una dinastia vera e propria. Quanto durano queste dinastie dipende dalla fortuna dello Stato. Molti di questi stati scompariranno, perché un'altra linea di tendenza è che il quadro va semplificandosi. In che maniera? Nella maniera che si vengono a creare, nel corso del 400, praticamente 5 importanti stati principali in Italia. Il che significa che Firenze tende a mangiarsi varie altre realtà. Si mangia Pisa, si mangia Siena, in seguito si mangerà Arezzo, fino a quando non diventerà uno stato di consistenza regionale. E parliamo quindi di stati regionali. Stati regionali governati da una signoria, cioè da una famiglia, e in particolare da una persona, da un signore, il cui titolo viene lasciato in eredità. Quali sono questi 5 importanti stati regionali che si dividono, non proprio tutta, ma gran parte dell'Italia, nel corso del 400? 1. Il Ducato di Savoia. Il Ducato di Savoia si trova in quello che attualmente è il Piemonte, ma all'epoca è esteso al di qua e al di là delle Alpi, quindi comprende una parte anche francese. Poi abbiamo Milano, il Ducato di Milano, è una grande potenza. Poi abbiamo Venezia, esiste anche la Repubblica di Genova con minore importanza, quindi Savoia, Milano, Venezia. Per inciso, Venezia è una signoria, Venezia non è una signoria, continua ad essere una repubblica oligarchica, cioè gestita da un ristretto numero di famiglie nobiliari. Quello che registriamo a Venezia è però un processo abbastanza simile, cioè a Venezia c'era un ceto aristocratico dedito alla mercanzia, al commercio. Nel corso del 300 avviene la serrata del maggior consiglio, cioè praticamente abbiamo una evoluzione in senso oligarchico. Soltanto le famiglie il cui nome è iscritto nel libro d'oro della nobiltà veneziana possono continuare a partecipare alla vita politica. Nessuna nuova famiglia può essere iscritta nel libro d'oro. Perciò da un certo momento in poi a Venezia non ha importanza quanto ricchi siete o quanto i vostri commerci vi abbiano posto al di sopra delle altre famiglie. Se il vostro nome non era scritto nel libro d'oro della nobiltà veneziana, non potrete entrare a far parte della vita politica. Non potete entrare a far parte del maggior consiglio e quindi nessuno della vostra famiglia potrà mai diventare doge. I dogi sono sempre parte delle più antiche famiglie veneziane, per cui non si arriva ad un'unica famiglia al potere a Venezia, c'è un ristretto numero di famiglie che può esprimere il doge a Venezia. Il doge viene sempre eletto con un complesso sistema. Però voglio dire che il concetto rimane comunque simile, perché si passa da una vita politica ampia e partecipata a una vita politica in cui soltanto poche famiglie contano e tutte le altre non contano. Cioè l'evoluzione è abbastanza simile a quella che è avvenuta nel resto d'Italia. Quindi, ripercorrendo gli stati preunitari, abbiamo il Savoia, il Ducato di Savoia, poi abbiamo il Ducato di Milano, poi abbiamo la Repubblica di Venezia, dove non c'è un signore, ma dogi, che sono espressione di pochissime famiglie selezionate, che sono quelle iscritte nel libro d'oro della nobiltà veneziana. La serrata del maggior consiglio, nessun altro può entrare. Poi scendiamo nel centro Italia, abbiamo Firenze. Firenze ormai si è ingrandita a inglobare gran parte della Toscana, non proprio tutta. Lucca rimane indipendente, altre città rimangono indipendenti, ma non è più solo Firenze, si è mangiata gran parte della Toscana. Poi abbiamo lo Stato Pontificio e poi abbiamo il Regno di Napoli, che a un certo punto riconverge con il Regno di Sicilia. Il Regno di Sicilia era andato per conto suo, vi ricordate, avevamo Angioini a Napoli, Aragonesi in Sicilia. Nel corso del 400 Napoli e Palermo si riconnettono e avremo un unico regno dell'Italia meridionale che sarà governato dagli Aragonesi. Quindi in sostanza il Sud Italia ha una storia tutta diversa, perché è una storia di dominazione straniera. Il Sud Italia è Spagna, è una colonia spagnola, gli Aragonesi sono spagnoli. Il Centro Italia è Chiesa, poi abbiamo Firenze, poi abbiamo Milano, Genova, Venezia e i Savoia. Nell'Italia centrale ci sono vari altri ducati, la cui vita però è effimera, per esempio c'è Ferrara, una signoria che mantiene una certa indipendenza. È una geografia politica abbastanza complessa, ma gli stati importanti sono questi. Qual è la caratteristica del 400 in Italia? Questi stati cercano di volta in volta di unificare la penisola. A volte è Milano a prevalere, altre volte è Firenze a prevalere, altre volte è Venezia a prevalere. Napoli è meno dinamica sotto questo punto di vista, anche perché dipende dalla corona spagnola. Altre volte è il Papa che cerca di organizzare una presa di possesso della penisola. I Savoia tendono a essere disinteressati all'Italia, guardano più al confine francese, il territorio francese, almeno in questa fase storica. Qual è il punto essenziale? È che nessuno di questi stati riesce a prevalere sugli altri. E questo che cosa determina? Il fatto che l'Italia rimane una realtà politica frammentata. L'Italia non si unificherà per tutta l'età moderna. Bisognerà aspettare il XIX secolo, quindi un'epoca molto recente, che si chiama già età contemporanea. Come mai nessuno di questi stati è più forte di tutti gli altri? Ma intanto sono tutti stati ricchissimi. Venezia è ricchissima, Firenze è ricchissima, Milano è ricchissima, però nessuno di questi stati ha la forza di prevalere sugli altri, essenzialmente per il ruolo che la Chiesa svolge all'interno dell'Italia. Cioè la Chiesa tende ad allearsi di volta in volta con una parte o con l'altra per impedire al più forte del momento di prevalere. Il ruolo della Chiesa quindi è importante per il mantenimento di una situazione frammentata nella penisola italiana dal punto di vista politico. Quindi l'Italia rimane uno stato ricchissimo ma debole sul piano politico.